confusione di concitazione ha riguardato tutti, quindi sicuramente ha riguardato anche loro che non erano in possesso di alcune informazioni.
Infatti, quello che lei mi sta dicendo mi introduce proprio un ulteriore argomento sul punto centrale che spero anche qui di chiarire nel controesame al Presidente, proprio sul passaggio delle bottiglie Molotov. Cioè, anzitutto devo fare un'ulteriore precisazione perché mi è indotta dall'esame, chiedo scusa. Lei prima ha detto che su insistenza del PM che le ha contestato alcune parti del verbale, lei ha detto che avrebbe attinto queste informazioni anche dal dottor Caldarozzi sull'insistenza del PM. Lei sa dire se il dottor Caldarozzi le riferì in particolare che cosa, oppure ricorda solo di aver parlato genericamente con il dottor Caldarozzi quella sera?
No, ricordo di aver parlato genericamente.
Perché, non per difesa del test, ma per onor di verità, il test dice una cosa ancora più precisa al PM, la dice a pagina 13, io ho parlato anche con il dottor Caldarozzi, però io non ricordo esattamente che cosa il dottor Caldarozzi mi ha detto, quindi questo lo disse già da subito, non è che lo dice oggi alla bisogna, quindi lei non si ricorda il contenuto della...
No, ma ripeto, voglio dire, il dottor Caldarozzi, in maniera più saltuaria, il dottor Gratteri in maniera più costante, insomma, sono stati lì a Genova, insomma, erano interlocutori, insomma, quindi... Cioè, io non sono in grado di dire esattamente in quel momento, quella sera, che cosa abbiamo detto.
Oh, questo è il punto. L'altro passaggio, lei, quando si tratta di individuare il ragionamento in seno alla comunicazione di notizia di reato, riferentesi in maniera particolare, per scrivere alle bottiglie Molotov, mi par di capire non possa ancora far ricorso al verbale di arresto, perché il verbale di arresto, se ho ben capito, se non ho capito lo chiarisca al tribunale, deve essere ancora finito, cioè Bolzaneto lo sta scrivendo quando lei nella comunicazione notizia di reato parla delle bottiglie.
Io ricordo che noi abbiamo ad un certo punto avuto una comunicazione via fax di una parte di quello che era stato scritto fino a quell'ora in cui l'abbiamo ricevuto. Adesso non so se in quella parte fosse già contenuto l'elemento che riguardava le Molotov o se invece questo argomento facesse parte del seguito.
Però, mi perdoni, dottor Schettini, lei dice una cosa molto importante sul punto, a pagina 18 del precedente verbale, quello mai richiamato, quando dice, parlando dei due ipotetici atti che vi potevano fare da stampella in questa attività, quindi o il verbale d'arresto o quello di perquisizione e sequestro, ora ci avviciniamo appunto al discorso delle Molotov, ci dice che mentre quello d'arresto sapevamo che viene fatto a Bolzaneto e era in itinere, quello di perquisizione e sequestro non è escluso che possa essere stato ultimato dopo quella, cioè la vostra informativa. La relazione di quel punto della comunicazione è che sia stato fatto semplicemente sulla base del racconto. È chiaro? Il PM, cosa è stato fatto sulla base del racconto? La vostra informativa o il verbale perquisizione e sequestro? No, la nostra informativa, dico, quindi... È possibile, le chiedo, che sia stato il verbale chiuso dopo la vostra informativa, che normalmente invece accade il contrario, prima si fa il verbale per perquisizione di sequestro e poi si fa la comunicazione di notizia di reato. Invece lei già nel 2003, quando è sentito dal PM, poneva questo elemento che è di serio peso, cioè non escluso che il verbale di perquisizione di sequestro, non escluso che sia stato ultimato dopo il vostro lavoro. Quindi che il vostro lavoro abbia contaminato quello, le domando. È chiara la...
Cioè lei dice ultimato nel senso di firmato?
È ultimato inteso chiuso, come ha detto lei nel 2003.
Sì, non lo escludo.
Quindi il verbale perquisizione e sequestro può essere terminato dopo la base del racconto della vostra informativa. Sì o no?
Non lo escludo, sì.
Ancora, esiste una differenza, e arriviamo proprio alle Molotov, Presidente, tra la collocazione di queste bottiglie. Dottor Schettini, le chiedo ancora uno sforzo di attenzione, mi rendo conto che è lunga la marcia, che lei è da un po' sotto...
No, ma vede, come dire, quando realmente non si hanno elementi sostanziali, no, da poter apportare, poi voglio dire, questa non è una mia valutazione, ma cioè non è una valutazione che poi dovrò fare io, insomma, è chiaramente un po' pesante sforzarsi di ribadire gli stessi concetti in più forme, ma comunque ci mancherebbe, sono qui per questo.
Le chiedo di essere il più preciso possibile, perché chi ha vissuto come lei quei momenti, anche se furono momenti confusi, può dare invece delle informazioni precise, quindi, o che nel complesso poi si inseriscono come precise. Quindi, le chiedo ancora uno sforzo. Nel corso del suo interrogatorio, lei ricorderà, le venne fatto notare che esisteva una caratterizzazione della posizione di queste bottiglie diversa dal verbale di perquisizione e sequestro.
Chiedo scusa, ripete quest'ultimo passo. Nel corso dell'interrogatorio cosa?
Sì, quando lei venne interrogato il 3 di, non mi ricordo cosa, febbraio, si ricorda che a un certo punto l'interrogatorio ebbe a riferimento questo passaggio delle bottiglie, le venne chiesto. E le venne fatto notare, non so se ricorda, che c'era una incongruenza tra la sua comunicazione, dico sua per attribuirne la paternità di stesura dell'impianto, e la collocazione, in realtà lì le venne chiesto la caratterizzazione delle Molotov come invece risultavano dal verbale di perquisizione e sequestro. Cioè ci sarebbe stata una diversa ubicazione dei due reperti, se lo ricorda questo passaggio?
Mi è stato ricordato adesso.
Ecco, si ricorda cosa rispose e che risposta dà in relazione a questa diversa, a questa incongruenza tra un atto che lei ha spiegato al Tribunale, in realtà si potrebbe anche essere chiuso dopo rispetto al vostro, e la sua relazione, cioè sa lei dire chi le precisò questo aspetto, chi le disse a lei dove fossero queste bottiglie?
No.
Non lo sa oggi o anche quando la sentì il pubblico ministero il 3 febbraio diede la stessa identica risposta, cioè anche allora disse al PM non lo sapevo e non lo so?
Non mi ricordo quello che disse allora.
Allora, se non se lo ricorda glielo richiamo io. Il PM, perché questa ad esempio è una caratterizzazione che nel verbale di perquisizione e sequestro che ho letto prima non c'è, quella precedente della differenza tra i due atti, la posizione delle bottiglie, il test, non c'è sicuramente, ora io purtroppo, ripeto, purtroppo non sono in grado di dire chi abbia precisato questo aspetto, però sicuramente voglio dire, noi l'abbiamo recepito da qualcuno che lì c'era, o comunque da un interlocutore di un'altra persona che lì c'era, perché altrimenti non avremmo potuto immaginarlo, insomma, che queste bottiglie fossero lì al primo piano. Io sinceramente, poi tra le altre cose, noi non sapevamo, e va avanti. Quindi, che ci fosse una differenza, ma che a prescindere la differenza dove fossero ubicate queste bottiglie, primo, le venne detto da fonte orale, non documentale.
Esatto.
Secondo, non sa precisare, come non sapeva precisare alla fonte, quando le venne chiesto chi fosse questa.
Esatto.
Corretto?
Corretto.
È da collocare anche questo in quel clima di confusione, chiamiamola col nome suo in italiano, che regnava e presiedeva la stipulazione di questi atti?
Assolutamente sì.
Non ho altre domande, signor Presidente, grazie.
Prego. ringrazio Masha per le registrazioni. Dicevo, Presidente, ho perso qualche fase e quindi questo potrebbe comportare magari una ripetizione. Mi sono dovuto allontanare per un'udienza. Io vorrei fare soltanto qualche sintetica domanda comunque al dottor Schettini. Ecco, lei, dottor Schettini, fu sentito, insomma, l'informazione dei testimoniali per la prima volta, se non erro, il 3 febbraio 2003. Risulta dal verbale. Lei sapeva, quando è stato convocato dal pubblico ministero, che c'era un problema sulla, diciamo così, ipotizzata o presunta, a torto, a ragione, falsificazione degli atti ai quali lei comunque, alla stesura dei quali lei comunque aveva partecipato? Lo sapeva questo quando è stato convocato?
Tutto quello che sapevo erano informazioni che potevo attingere sui giornali.
Ecco, ci può dire quando ha saputo dai giornali che c'era un problema relativamente a questi?
Non me lo ricordo, guarda, io sono andato via da Genova nel settembre del 2001, trasferito al Ministero occupandomi di tutt'altra attività.
Le posso fare una domanda?
Perché non ho più seguito, se non occasionalmente, ecco, leggendo di tanto in tanto, informazioni sul... Sì. Su questi
atti. Ecco, allora, lei comunque aveva saputo che c'era un problema su questi atti, mi pare aver capito.
Ma adesso non so quando, se l'ho saputo prima o se l'ho saputo dopo.
Ecco, lei non sa se prima o dopo la sua convocazione in procura.
No.
Quindi se l'ha saputo dopo la convocazione, l'ha saputo nel momento in cui è stato sentito dal pubblico ministero?
No,
se no l'avrebbe saputo prima.
Non lo so, le dico, non lo so se lo se l'avevo letto prima, se era, diciamo, bene, così, se questa circostanza a partire da una fase temporale, sì, antecedente.
Senta, io le faccio una domanda di nuovo su una circostanza comunque storica. Nel corso della stesura della comunicazione della notizia di reato da parte sua insieme con il dottor Gallo, lei ebbe modo di manifestare il sospetto e il convincimento, oppure il sospetto e il convincimento fu manifestato da Gallo a lei o ad altri, secondo quello che lei ha potuto apprendere, oppure altri ancora manifestarono ad altri ancora, tra tutti coloro che erano presenti, il sospetto o il convincimento che tutti o alcuni gli atti ai quali voi dovevate fare riferimento fossero falsi, che ci fosse qualche cosa che non andasse sotto il profilo della verità dei fatti? Ci fu qualcuno che disse, oppure fu lei a dire, ma a mio avviso questo non è vero perché risulta il contrario da altre parti, perché io so con certezza che è falso quello che ci viene raccontato? Questo come circostanza storica.
No, io non, sicuramente non avevo nessun elemento per,
lei,
per dubitare della veridicità di quanto
però,
ci venisse detto. Diverso il discorso delle circostanze in cui abbiamo preso del clima di confusione.
No, però io non le ho chiesto una valutazione, le ho chiesto se a sua conoscenza qualcuno nel contesto di redazione di questi atti, in particolare della comunicazione di notizie di reato, disse, espresse il sospetto o il convincimento che ci fossero degli atti non veri.
No, non è mia conoscenza.
Senta, in relazione alla prima fase, quella nella quale sostanzialmente fu affidato a lei e al dottor Gallo il compito di redigere la comunicazione di notizie di reato, vi fu detto fin dall'inizio che voi dovevate sottoscrivere la comunicazione della notizia di reato, o fin dall'inizio era chiaro che sarebbe stata sottoscritta da altri?
Regola generale vuole che la comunicazione di notizia di reato viene firmata dal dirigente dell'ufficio, quando il dirigente è impedito o quando per delega lo fa, i funzionari che lo collaborano firmano la comunicazione di notizia di reato, ma era chiaro fin dal primo momento che noi non avremmo firmato quella comunicazione.
Quindi non c'era la possibilità che vi venisse chiesto di firmare voi in proprio quegli atti?
Assolutamente no.
neanche in aggiunta ai dirigenti dei servizi?
Assolutamente no.
Ecco, diciamo così, nell'attività di acquisizione delle annotazioni di servizio eventualmente, o comunque delle informazioni relative alle circostanze poi dedotte nella comunicazione delle notizie di reato, voi avevate libero accesso alle fonti di queste indicazioni, di queste notizie, oppure c'era sempre qualcuno, e nel caso chi, faceva da filtro in questo tipo di attività? Nel senso che voi potevate liberamente alzare un telefono, chiamare Bolzaneto, chiedere del dottor Tizio Caio Sempronio per sapere come fossero andate le cose, per verificare un determinato, diciamo, certo, così, particolare degli atti, oppure avevate l'incarico, oltre che di redigere gli atti senza poi comunque firmarli, di far riferimento per questo tipo di attività di raccolta dei dati ad un diaframma, in ipotesi rappresentato da coloro che erano presenti nell'ufficio suo, nell'ufficio in cui lei operava?
Non avevamo nessun vincolo di diaframma, noi potevamo accedere, chiamare i colleghi tranquillamente, così come siamo stati anche, voglio dire, in tante cose agevolati dalle attività di altri colleghi, il dottor Grassi che ci ha appunto travasato una serie di informazioni che riguardavano gli ospedali, ma insomma, voglio dire, non è che ci fossero vincoli o che dovevamo...
Bene, grazie.
Prego.
Prego.
Avvocato Usai per Mazzoni. Dottor Schettini, lei mi ha detto, lei prima ha riferito di essere arrivato in questura a che ora?
L'ho già detto più volte, non ricordo esattamente l'ora, probabilmente l'una e mezza.
E a che ora è andato via?
Da dove?
Dalla questura.
Allora io ribadisco che io non prestavo servizio in questura quella sera. La questura è stato solamente il posto in cui avevamo lasciato insieme ad altri colleghi di corso, altri colleghi.
A che ora è uscito dalla questura? Cioè quando si è allontanato proprio dalle stanze dove stava operando?
Dopo cena.
Dopo, nella mattinata, lei poc'anzi...
Sì. Probabilmente... Anche lì non so definirlo, nelle prime ore, cioè non lo so, le nove, appena poi tutti gli altri colleghi, dirigenti sono arrivati, quindi suppongo che poi noi siamo andati via non molto tempo dopo, quindi le nove, le dieci al massimo.
A quell'ora il dottor Gallo era ancora presente in questura?
Sì, noi siamo stati insieme.
Ma è rimasto o si è allontanato con lei?
Non me lo ricordo.
Lei quando è arrivato in questura ha notato questi materiali, il materiale sequestrato alla Diaz, giusto?
Sì.
Dove era proprio fisicamente questo materiale?
Nei corridoi e nel piano su cui comunicano questi corridoi delle due aree del palazzo.
Cioè era disposto, era tutto ammucchiato? Era
esatto.
Tutto ammucchiato. E si ricorda se questo materiale è stato ordinato, se diciamo è stato in qualche modo ordinato lungo i corridoi o è stato sempre ammucchiato?
No, durante la notte qualcuno lo ha ordinato, ma non so, adesso non mi ricordo sinceramente chi, come.
Non si ricorda?
No, non ero in corridoio, ero in ufficio, insomma così, a scrivere, insomma, quindi eravamo lì e quindi non so poi sostanzialmente chi ha svolto questa attività nei corridoi, insomma, nei piani.
Questo materiale,
attività di riordino di questo materiale.
Si ricorda se per caso questo materiale fu esaminato dalla polizia scientifica?
No, non lo ricordo.
Cioè,
nell'immediatezza dei fatti?
No, no, successivamente, prima, diciamo...
Beh, successivamente...
No, se è a sua conoscenza, cioè quando lei ancora era in questura, ha notato la polizia scientifica, agenti della polizia scientifica che no. esaminavano questo materiale?
No, non me lo ricordo assolutamente.
Quando lei uscì, questo materiale si trovava ancora lungo i corridoi?
Forse una parte più ridotta di questo materiale, credo che il grosso già non ci fosse.
Non ho capito.
Una parte ridotta probabilmente di questo materiale, però no, non sono in grado di ricordarlo, guardi.
Senta, dottor Schettini, come fa a sapere che in un'altra stanza stavano redigendo il verbale di sequestro e di perquisizione del sequestro?
Perché sapevo che c'era su quel piano qualcuno che stava lavorando su questo, qualcuno, ripeto, non ricordo funzionari. Probabilmente appunto avrei ricordato meglio, cioè avrei probabilmente adesso conserverei il ricordo di qualche nome. C'erano delle persone che stavano facendo questo, sì.
Ma lei chi lo riferisce questo?
Ma noi l'abbiamo attinto, l'abbiamo chiesto, l'abbiamo verificato.
L'ha verificato? Cioè lei si è recato in questa stanza e ha verificato che stavano facendo un verbale di perquisizione e sequestro?
Sì, c'erano delle persone che stavano lavorando su questo.
Pertanto lei ha avuto contatti con queste persone?
Sì, dei contatti ci sono stati, sì. Sì.
E che cosa vi siete detti?
Non me lo ricordo.
Senta, quando lei si è allontanato dalla questura, l'informativa era già terminata?
Sì.
Era già completa di tutti i nominativi delle persone rinvenute all'interno della Diaz? Cioè l'elenco delle...
Sì, sì, ho capito persone. La domanda, ritengo di sì, sì, sì.
Cioè, sa indicarmi il numero o ritiene perché...
Il numero delle persone?
Sì.
Ricordo a memoria che erano 93.
Ma già al momento in cui lei si è allontanato? Pertanto aveva notizie di tutti i nominativi degli ospedali, di tutti i nominativi della Bolzaneto?
Sì, molti credo che per alcuni fossero state messe solo delle indicazioni del tutto generiche, addirittura forse per alcuni solamente il nome, il cognome,
certo.
Senza la data di nascita, insomma, così. Senza le generalità complete.
Nessun'altra domanda, grazie.
Altre domande? Nessuna? Prego.
Sì, delle precisazioni che vengono un po' dalle domande e dalle risposte dell'avvocato Corini. Dunque, lei si ricorda quando avete cominciato a scrivere la vostra informativa quella sera?
No.
Si ricorda se è stato presto o tardi?
No. Cioè presto o tardi... In relazione a cosa?
In relazione alla durata della vostra permanenza lì.
Chiaramente non è stata immediato la redazione di questa cosa, perché ovviamente forse sarà passata un'ora o due per acquisire, diciamo, le informazioni essenziali e preliminari per iniziare.
Perché lei all'epoca, su domanda, a pagina 15 risponde quando noi iniziamo a buttare giù, perché poi infatti noi abbiamo iniziato, io ricordo questo, insomma, che noi abbiamo iniziato in realtà tardi a scrivere, perché appunto per l'esigenza chiaramente di sapere cosa scrivere, di cominciare a ricostruire i fatti. E questa mia domanda introduce una seconda domanda. Lei quando ha cominciato a scrivere aveva già una bozza del verbale d'arresto?
Non me lo ricordo.
E allora su questa domanda che faceva riferimento al verbale di arresto, il PM le chiedeva, una prima parte gliela diedero del verbale di arresto, quando il verbale di arresto Allora, guardi, arrivò, io mi ricordo che il verbale di arresto, ora non mi ricordo se arrivò integralmente o diciamo così una sua parte, e poi c'è stata una successiva trasmissione, arrivò via fax dai colleghi che stavano a Bolzaneto, lo ricorda questo?
Bello, anche affermato, io non ricordo, ricordo di una comunicazione via fax, non ricordo in che momento della notte arrivò e non mi ricordo, ricordo sicuramente che era un parziale insomma del verbale.
Lei all'epoca precisa anche un'ora di quando avete cominciato a stendere la relazione e dice sempre a pagina 15 saranno stati le 4 o le 5.
Mistero.
Domanda.
No, ma che c'entra? Io sto... No. No. No, no. E poi incalzare il pubblico ministero. Esatto. Abbiamo iniziato tardi, lei dice, a stendere la relazione. Quando? Sì, io ricordo che abbiamo iniziato tardi, perché poi, ma sarà stato, guardi, sarà stato, saranno state le 4 o le 5. Prima non si ricorda e poi si ricorda un orario che va fra le 4 e le 5. Io, comunque, Presidente, già la sistematica seguita dal difensore, per cui pur avendo chiesto l'esame, fa un controesame, mi priva anche di un controesame sull'esame del difensore, vorrei poter fare almeno le contestazioni per quello che... Poi se vogliamo acquisire il verbale io sono disponibile. C'è consenso?
Siamo al verbale, presente così.
Poniamo fine a questa agonia. Abbiamo ascoltato.
Acquisiamo il verbale, va bene?
Sì.
Sull'accordo di tutti.
Benissimo, allora ho terminato.
Prego. Ecco, vorrei chiederle qualcosa. Lei attualmente che attività svolge?
Io lavoro al servizio, nella divisione delle relazioni internazionali del servizio immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nel Ministero dell'Interno. Quindi curo sostanzialmente le relazioni internazionali in materia migratoria del
funzione, cioè dirigente di questa.
Io sono un funzionario vabbè, addetto all'ufficio.
A questo ufficio. Tornando un attimo all'epoca, lei quando è stato chiamato per redigere questa notizia di reato, le è stato spiegato come mai veniva chiamato lei o lei comunque che cosa ha pensato di questo, del fatto che veniva essere chiamato proprio lei?
Ma io credo che fossi stato chiamato perché in realtà, a differenza di altri colleghi che avevano lavorato insomma già da molte ore durante il giorno e magari la notte precedente, probabilmente ero la persona che in quel momento, una delle persone che erano più fresche insomma per affrontare un'altra notte insomma di lavoro.
È una consuetudine che in casi di una certa gravità, direi anzi di gravità come queste, la notizia di reato venisse redatta da persona che non aveva partecipato ai fatti?
Ma guardi, Presidente, come ho detto, dipende, nel senso che molte volte per l'attività ordinaria di comunicazione all'autorità giudiziaria di notizie di reato sono cioè a questa attività provvedono solitamente persone che non hanno partecipato direttamente ai fatti. Sono persone che fanno una sorta di sintesi e di collazione di quello che è scritto negli atti allegati e che trasmettono in sintesi all'autorità giudiziaria la notizia. Solitamente nell'esperienza poi che io ho fatto alla squadra mobile, è chiaro che nelle operazioni in cui di più ampio respiro, insomma, nelle operazioni di un certo profilo,